Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
La rivalità tra Germania e Olanda trova le sue origini nelle radici dei due popoli, tutt'altro che distanti, e nel percorso dei due paesi, quasi mai dalla stessa parte della storia. La svolta, o per meglio dire lo strappo, arriva durante il secondo conflitto mondiale. Un conflitto rispetto al quale l'Olanda si dichiara neutrale, è una decisione che però non scongiura l'invasione e quindi l'occupazione nazista, una pagina tremenda che costerà al paese oltre 250.000 morti, lasciando cicatrici che richiederanno tempo, molto tempo, per rimarginarsi. E nonostante ciò, tedeschi e olandesi hanno tante cose in comune, popoli fratelli, allo stesso tempo però in perenne conflitto, diversissimi per attitudine, modo di intendere la vita, una distanza molto più ampia dei 600 chilometri lungo cui corre il confine, ormai solo virtuale, che separa le rispettive nazioni.
Gli elefanti presentano Euro 92, giorni di gloria. Terza puntata.
Una distanza che trova la sua sublimazione nel gioco del calcio. La Germania, infatti, è squadra concreta per definizione, che magari non incanta, ma che difficilmente sbaglia gli appuntamenti importanti. L'Olanda è l'esatto contrario, una fucina di talenti con pochi eguali, il Brasile d'Europa, però ha spesso la tendenza a guardarsi allo specchio, per ammirare la bellezza del suo gioco, a discapito della tenacia che servirebbe per compiere l'ultimo passo, quello che porta alla vittoria. Olanda e Germania sono da sempre, di certo dal secondo dopoguerra in poi, due tra le principali scuole calcistiche non solo d'Europa, ma del mondo. Eppure il primo vero scontro tra queste due potenze arriva solo nel 1974. Lo scenario è quello dell'Olympiastadion di Berlino. In palio c'è la Coppa del Mondo e a uscire vincenti sono i padroni di casa che sconfiggono per 2-1 l'arancia meccanica guidata da Rinus Michels, sempre lui, in panchina, e da Johan Cruyff in campo. Quella partita, molto combattuta e caratterizzata dall'animosità spesso eccessiva, è un po' lo stampo di quanto succederà 6 anni più tardi a Napoli, con il 3-2 nei gironi che sancirà l'uscita degli olandesi dall'Europeo disputato in Italia. E poi sempre in Italia, questa volta a Milano, quando i gol di Brehme e Klinsmann fanno superare i tedeschi l'ottavo di finale del Mondiale. In entrambi i casi, nel 1980 e nel 1990, la Germania, allora ancora provvista del suffisso Ovest, finirà per alzare la coppa.
L'unica soddisfazione per gli Orange è arrivata proprio all'europeo precedente, 1988. Si tratta però di una soddisfazione che vale doppio, perché arriva in casa degli avversari, nella fattispecie ad Amburgo, e poi perché la rimonta firmata da Koeman e Van Basten spalanca l'Olanda alle porte della finale e quindi del primo grande successo della nazionale, anche qui, che ve lo diciamo a fare, guidata da Rinus Michels. Per comprendere quanto sia sentita la rivalità con la Germania, dopo la semifinale vinta scendono per le strade 9 milioni di olandesi e la manifestazione popolare più partecipata nella storia del paese dalla liberazione dal nazismo nel 1945. Nemmeno quando Gullit e compagni alzeranno la coppa dopo aver sconfitto l'Unione Sovietica sarà dato di vedere un tale entusiasmo. Quando l'Olanda gioca contro la Germania, il paese ritrova uno straordinario senso di coesione e i cuori dei tifosi Orange battono all'unisono.
Con questi precedenti è evidente come, arrivati alle semifinali di Euro 92, la tavola sia apparecchiata per la grande sfida finale. I campioni del mondo in carica contro i campioni d'Europa in carica. Germania contro Olanda. Senza Italia e Spagna non qualificatesi e con Inghilterra e Francia deludenti, si spera in quella finale per risollevare le sorti di un torneo che fin lì non gode di grande popolarità. L'incrocio generato dai due gironi è pressoché ideale. Le due squadre scandinave sono le vittime perfette da sacrificare sull'altare dell'eterna rivalità tra le due superpotenze. La Svezia, padrona di casa, è una squadra che ispira simpatia, con quel centrocampo così tecnico e una rosa giovane in cui il solo Thomas Ravelli, portiere titolare, supera i 30 anni. A dire il vero, la Germania durante il girone ha messo in mostra qualche falla, soprattutto difensiva, ma gli svedesi non sembrano in grado di impensierire davvero Bertie Fox, che può contare sull'esperienza di veterani temprati da mille battaglie come Brehme e Buchwald e sulla già citata, quasi mitologica capacità dei tedeschi di farsi trovare pronti nelle sfide decisive.
E se la Svezia respira simpatia, che dire dell'altra semifinalista a sorpresa? Tutti sono consapevoli del fatto che la Danimarca non dovrebbe nemmeno essere lì. Lo sanno bene per primi i giocatori di Møller-Nielsen. I danesi hanno sfruttato al meglio l'occasione concessa dall'esclusione della Jugoslavia, andando oltre ogni più rosea aspettativa. Laudrup e compagni affrontano la gara con l'Olanda sapendo di non aver niente da perdere, con una leggerezza di spirito solo in parte guastata da alcune vicende personali interne alla squadra che emergono in questa fase del torneo e su cui torneremo più avanti. Di fronte c'è l'Olanda che viceversa, dopo la cocente delusione di Italia 90, ha tutto da perdere. I giocatori chiave di quella che senza dubbio è la miglior generazione dei tempi di Cruyff e Neskens si avviano verso la trentina e, complice anche qualche infortunio di troppo, quella dell'europeo svedese potrebbe essere l'ultima occasione per arricchire il palmarès, in vero piuttosto scarno, della nazionale arancione. Una nazionale che oltretutto, forte della vittoria schiacciante sui rivali tedeschi maturata nel girone, si presenta in uno stato di forma scintillante.
State ascoltando Euro 92.
A scendere in campo per prima è la Nationalmannschaft. Il 21 giugno lo scenario è ancora una volta lo stadio Rasunda di Stoccolma. Sugli spalti ci sono quasi 30.000 spettatori, tante bandiere svedesi e qualche drappello di tifosi arrivati dalla Germania. Ad aprire le danze è ancora Thomas Hässler, il migliore dei suoi fin lì, nelle gare del girone, con una punizione che all'11esimo gela Ravelli e tutto lo stadio. Ancora Hässler, al 14esimo del secondo tempo, pesca Sammer sulla linea sinistra, cross in mezzo a Riedle, attaccante in forza alla Lazio, e 2-0. La gara sembra ampiamente avviata sui binari previsti, ma Ingesson non ci sta e dopo soli 5 minuti, con una prepotente incursione verso la porta, salta Helmer che lo mette giù. Rigore, Brolin spiazza Bodo Ilgner e match riaperto. La Svezia ci crede, spinge, ma è proprio Helmer, l'autore del fallo da rigore, che al minuto 88 trova un filtrante per l'accelerazione di Riedle. Destro incrociare e 3-1. Sarebbe finita, contando anche il recupero rimangono 5 minuti scarsi. Ecco, sarebbe finita se non fosse che Bodo Ilgner sbaglia completamente l'uscita su un cross disperato di Ingesson, facilitando l'incornata di Kenneth Anderson. La Svezia è ancora viva, ma adesso di tempo non ce n'è davvero più. Il triplice fischio dell'arbitro italiano Tullio Lanese spedisce la Germania in finale, come da previsione. Ai padroni di casa non resta che farsi applaudire dai propri tifosi, orgogliosi della loro nazionale. Brolin e compagni hanno giocato un grande europeo e ora possono perdersi negli abbracci della marea giallo-blu che li accoglie. The ragamuffin gunner is returning home like a hungry runaway. He walks through town all alone. He must be from the fort, hears the high school girls say.
La sera successiva allo stadio Ulievi di Göteborg, gli spettatori sono poco più di 37.000, la presenza danese si fa sentire. L'idea è quella di spingere i beniamini oltre la montagna apparentemente insormontabile rappresentata dall'Olanda campione d'Europa in carica. Dall'altra parte Rinus Michels, uno che non si è mai fatto troppi scrupoli quando si è trattato di schierare formazioni piuttosto audaci, manda in campo l'astro nascente Bergkamp, il talentuoso Roy, gli inamovibili Gullit e Van Basten. L'atteggiamento tattico spregiudicato della grande favorita viene però subito punito, perché al quinto minuto Laudrup da destra pennella un cross che trova libero Erik Larsen. Facile colpo di testa, Danimarca in vantaggio. Non che questo cambi il piano partita di Michels. I suoi erano scesi in campo per fare la partita e continuano a farla anche dopo essere andati sotto nel punteggio. I danesi invece non si risparmiano in quanto a ruvidezze, in particolare quando si tratta di fermare gli attaccanti avversari. Al 23esimo arriva il meritato pareggio olandese. Millimetrico appoggio di testa di Rijkaard che trova Bergkamp al limite destro dell'area, diagonale che passa sotto il braccio destro di Schmeichel. 1-1, tutto da rifare. L'Olanda fa girare la palla, a livello di tecnica individuale non c'è paragone tra le due squadre. Però la Danimarca tiene il campo perché c'è una cosa che i ragazzi di Møller-Nielsen, anche se di fatto non hanno avuto il tempo di effettuare una vera preparazione atletica, sanno fare meglio e con più costanza di chiunque altro a Euro 92. Correre. E a correre più di tutti è proprio Larsen, che al 33esimo approfitta della distratta difesa olandese calciando indisturbato dalla zona del dischetto di rigore. 2-1. Da qui in poi, per i successivi 50 minuti, la semifinale diventa un autentico assedio. A inizio secondo tempo Michels butta dentro un altro attaccante, Wim Kieft, che prende il posto del difensore Frank de Boer. Gli orange macinano occasioni da gol, rischiando però anche di subirne in contropiede, ma si trovano di fronte ad un vero e proprio muro, un muro che ha un nome e un cognome, Peter Schmeichel. E tutto fuorché un predestinato ha già 28 anni ed è da una sola stagione che gioca per un grande club, il Manchester United. Quando para tutto il parabile e anche qualcosa in più nella semifinale con l'Olanda, il suo palmarès consiste in trionfi nel non irresistibile campionato danese. Le 5 Premier League, le 3 FA Cup, le 4 Charity Shield, la Champions League, la Supercoppa Europea arriveranno solo negli anni a venire, ma è quella sera, il 22 giugno 1992, che il mondo si accorge di come Schmeichel sia un giocatore speciale.
E a proposito di giocatori speciali, oltre a Schmeichel, il migliore in campo nella semifinale tra Danimarca e Olanda è il signore che indossa la maglia arancione numero 8, Frank Rijkaard, prototipo del centrocampista universale. Pareggia a 4 minuti dalla fine, risolvendo una mischia dopo un corner dalla destra. 2-2. I supplementari sono una gara a chi crolla prima e cedono il passo ai calci di rigore. Dal dischetto arriva una sequela di esecuzioni quasi perfette, tutte tranne una. A sbagliare è, manco a dirlo, il talento più puro tra i 22 in campo. 2 volte pallone d'oro. Marco van Basten si fa ipnotizzare da Schmeichel, che ne capta le intenzioni e si tuffa deciso sulla sinistra, parando la conclusione dell'attaccante del Milan. L'errore sul prato dello stadio Ullevi è clamoroso e Van Basten, con tutta evidenza, matura una voglia di rivincita nei confronti della città di Göteborg, perché qualche mese dopo, in una singola partita di Champions League, infilerà ben 4 gol alla compagine della cittadina svedese. Una prestazione stellare che consegnerà a Van Basten il terzo e ultimo pallone d'oro di una carriera straordinaria, ma breve, troppo breve. Eppure, la sera del 22 giugno, il poker al Göteborg e il pallone d'oro sono lontani. Ciò che conta è l'errore a bruciapelo che costa la semifinale all'Olanda e promuove i danesi.
Niente finale annunciata, quindi. Niente rivincita, niente grande scontro tra superpotenze. A sfidare la Germania il 26 giugno sarà la Danimarca, ovvero la nazionale che a questo europeo non avrebbe nemmeno dovuto esserci. L'atto finale di Euro 92 si annuncia quindi come il più classico dei Davide contro Golia. Anche perché, per citare la celebre massima di Gary Lineker, il calcio è uno sport che si gioca 11 contro 11 e alla fine vincono i tedeschi. E in effetti Lineker ha ragione, che si tratti di mondiale o europeo, finisce quasi sempre così. Ecco appunto, quasi sempre.